еще мертва луна, но хмель и мед из каждого ствола сочит, сочит разнустанный.
E allora introduciamo il primo argomento andando a leggere un pezzetto di un comunicato dell'Associazione Trans di Napoli che si riferisce a un episodio della scorsa settimana durante il quale appunto alcune donne trans che si trovavano in strada vicino a un bar sono state fermate dagli agenti della municipale, sono state multate e a cui appunto è stato dato il DASPO urbano. DASPO urbano che è appunto uno dei nuovi provvedimenti previsti dai decreti Mini di Orlando, che non è la prima volta che Napoli appunto viene utilizzato. Come ci ricordiamo, ad aprile scorso venne già utilizzato nei confronti di un ambulante che più volte venne allontanato dal proprio luogo di lavoro, e questa settimana ha colpito di nuovo appunto delle donne mentre stavano in strada a farsi gli affari loro. E appunto leggiamo un pezzetto del comunicato dell'Associazione Trans di Napoli che appunto titola Napoli, la legge Minniti colpisce le transessuali. Pochi giorni fa due trans che chiacchieravano nei pressi della stazione di Piazza Garibaldi sono state fermate dalla polizia, accusate di adescamento e colpite da DASPO urbano con il divieto di avvicinarsi alla zona per 48 ore e una multa di 100 euro. Ma loro stavano solo chiacchierando a un angolo di strada. La legge Minniti è una legge fascista. In questo modo si limita la libertà dei cittadini. Questa è la denuncia dell'Associazione Trans di Napoli, la cui presidente Ileana Capurro e la vicepresidente Loredana Rossi hanno rilasciato queste dichiarazioni. Non solo, un'altra transessuale mentre era al bar è stata prelevata dalla polizia municipale e identificata. Le trans si sentono perseguitate in un quartiere della città, peraltro, dove le emergenze sarebbero ben altre. Le ragazze raccontano di avere paura a uscire per strada ora perché non vogliono essere fermate di nuovo dalle forze dell'ordine. Sembra di essere tornati indietro di mezzo secolo, prosegue Loredana Rossi, quando le transessuali venivano prelevate dalla polizia in ogni momento e non erano libere di muoversi come tutti gli altri cittadini. Il governo, il Partito Democratico e il Ministro Minniti hanno prodotto una legge fascista che neppure la destra più estrema avrebbe mai varato.
парусами из дальних, из южных морей. Почему здесь нет ветра, не слышен прибой? Я хотел бы уехать и быть просто с тобой. Ведь мой дом как могила, как каменный склеп. Потому что я глух, потому что я слеп, и в глазах моих видно лишь зимнюю ночь. Этот страх подворотен, где ты идешь прочь. Я искал свое место по следам на снегу, но я понял, что больше так жить не могу. И я видел полмира мне 2000 лет, и на стыках путей не один километр. Я не знаю зачем я приехал сюда. Мне казалось, что здесь загоралась звезда. Я не знаю откуда на щеке моей кровь. Здесь похоже война за любовь.
Allora torniamo in voce, stiamo parlando appunto della questione DASP urbano e decreti Minniti, in questo caso specifico applicato a delle donne trans che evidentemente rompevano un po' il velo del decoro a Napoli la settimana scorsa. E quindi adesso andiamo un attimo a parlare appunto di che cos'è questo DASP urbano e a grandi linee quali sono insomma le sue conseguenze. Ovviamente diciamo che appunto i decreti Minniti, abbiamo detto più volte, non apportano grandi novità sostanziali, ma sono più che altro una messa a sistema di diciamo di modi di operare che già esistevano. La novità del DASP urbano è diciamo una novità particolare che però a livello formale, che però diciamo non è che implica a livello sostanziale degli enormi cambiamenti. È uno strumento in più, perché sappiamo benissimo che insomma le persone più ai margini della società, dagli migranti agli ambulanti, agli abusivi a vario titolo, alle sex worker, alle donne trans, insomma hanno sempre trovato delle modalità e dei modi, dei sistemi per essere appunto allontanate ed emarginate da quello che è il centro della città. E su questo che ci dici?
Sì, soltanto per aggiungere qualche notizia in più rispetto al DASP a Napoli, per tornare un attimo indietro, almeno non sono andata a verificare poi le statistiche, però parlando con un po' di compagni e compagne di Napoli risulta che comunque, a parte la sparata di propaganda rispetto il fioraio che citavi tu prima, i DASP sembra che siano stati regalati abbondantemente, soprattutto a parcheggiatori, parcheggiatori e comunque altri commercianti ambulanti che lavoravano in determinati quartieri di Napoli, per appunto ripulire il centro storico e far apparire Napoli più a misura di turista. E quindi eliminare un po' tutte appunto queste persone che ledono l'immagine della città.
Ma peraltro De Magistris, dopo appunto l'episodio del fioraio, dichiarò che lui nella sua città non avrebbe mai permesso l'applicazione del DASP urbano, perché le leggi vanno interpretate, e anzi che avrebbe dato a quel singolo lavoratore un'autorizzazione per vendere i fiori da regalare nella città.
Sì, che fa ridere, perché cioè, a parte che ritorniamo sempre poi alla divisione fra chi è autorizzato a lavorare e chi invece non può, mentre cioè, se non vuoi dare il DASP, il principio dovrebbe essere appunto quello che per te non dovrebbe essere un problema o comunque una cosa degradante, una persona che si arrangia come può vendendo cioè, per strada senza avere le autorizzazioni. Però sì, quella vicenda appunto è stata cioè, a mio avviso molto da campagna elettorale permanente, e appunto con tutto questo lo scandalo del DASP, De Magistris litiga con i suoi vigili urbani che non dovevano rispettare Minniti, perché comunque aveva dichiarato dopo appunto l'emanazione della legge, la conferma appunto dell'entrata in vigore della legge Minniti, che Napoli non avrebbe fatto applicare i Dasporo, perché dovrebbe essere una misura che il comune emana e trasmette poi in questura, che applica di fatto poi il Daspo. Quindi cioè, poi da quello che ci risulta i Daspo sono stati comunque distribuiti anche a Napoli, quindi
diciamo che in questo momento stiamo parlando di Napoli, perché appunto questo episodio è recente, dopodiché non è Napoli, cioè il territorio nazionale che questa roba sta avvenendo, così come su tutto il territorio nazionale le varie ordinanze antidecoro da nord a sud, le varie ordinanze antimovida, antiprostituzione o antimovida, quindi sugli alcolici, cioè, la fanno da padrone, regnano sovrani ovunque. E a proposito di questo ho ritrovato a proposito di antidecoro l'ordinanza di Rosarno di giugno, perché a Rosarno ovviamente la cosa più importante è l'ordinanza, fare un'ordinanza contro la prostituzione, e questa ordinanza recita, come peraltro anche altre molto, che sono tutte molto simili, che appunto il che cosa che è che viene punito? Viene punito il porre in essere di comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento. Ma quali sarà? Consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito o di saluto allusivo.
L'occhiolino tipo per
strada. Oppure le persone che per atteggiamento, abbigliamento o modalità comportamentale manifestino comunque l'intenzione di esercitare tale attività. Cioè, quindi
attenti a come vi vestite.
Diciamo che appunto che poi alla fine, essendo la prostituzione comunque non illegale in Italia, quello che va a essere punito
è la decenza.
È la decenza,
l'indecenza,
la non decenza, esatto. Tutto quello che c'è intorno, cioè l'abbigliamento, il
gli
modo di essere,
atteggiamenti provocanti,
perché ovviamente l'importante è non vedere e che non sia insomma riconoscibile. Per cui tanto spesso poi dopo questi tipo di ordinanze o questo tipo di anche di retorica, anche di, che più le ordinanze stesse, anche il modo insomma di viversi, il fatto che comunque tutti siamo ormai permeati da questa cosa del decoro, per cui un po' anche ci autolimitiamo o comunque siamo pronti a riconoscere il degrado ovunque. Fino ad arrivare all'episodio di un paio di mesi fa, mi sembra, in cui appunto due ragazze napoletane che si stavano baciando tra di loro, non sì, con due sì. maschi, sono state fermate da un militare e allontanate dalla piazza perché appunto per atti contro
indecenti.
Il pubblico decoro. Che insomma alla fine allargando si parte dai soggetti più marginali, però poi dopo piano piano toccano sempre tutti e tutte.
Ma infatti il Daspo poi riguarda appunto questo, vabbè, il Daspo è questa misura di multe e allontanamento da determinati quartieri della città, presa in prestito se vogliamo dagli stadi, quindi modello stadio che si applica poi al controllo dei territori. Quindi come dice Minniti, il Daspo, dobbiamo essere contenti di questa nuova legge, soprattutto del Daspo, perché non è una misura di destra reazionaria, perché non ha previsto l'introduzione di nuovi reati. Quindi grazie.
Grazie.
Contemporaneamente, in realtà, essendo una misura super arbitraria, cioè tutto diventa punibile, perché in realtà ok, non mi stai mandando in galera, non mi stai privando della libertà in parte, però comunque mi stai multando per un comportamento, perché alla fine la maggior parte a parte non so le occupazioni magari, ok, quello rientra poi nel penale, o i writers, che comunque è un reato, c'è tutto il resto, è soltanto il tuo atteggiamento, ad esempio quindi multe o allontanamento da determinati quartieri fino a 2 anni. Cosa un po' invece che cambia, le pene, il Daspo è un po' più alto per quanto riguarda gli spacciatori, perché ci sono provvedimenti specifici soltanto per lo spaccio, quindi si è allontanato, hai questa specie di foglio di via, se vogliamo, da un determinato quartiere in cui si presume che tu dai fastidio, o comunque non sei una persona ben accetta. Ad esempio, la settimana scorsa, mi pare, il primo DASPO a Roma è stato assegnato, l'ha vinto questo ragazzo che secondo le guardie spacciava al Pigneto. Quindi non è probabilmente si parla della sua condotta per reati precedenti, quindi da quello che abbiamo letto sui giornali è stato adocchiato presso alcuni esercizi pubblici del Pigneto, presso dei locali eccetera, quindi probabilmente perché sembrava uno spacciatore o perché aveva dei precedenti è stato fermato e quindi controllato, e gli hanno dato questo DASPO di un anno, quindi per un anno non potrà più frequentare il Pigneto, il che significa che comunque si è allontanato anche dalla sua cerchia di relazioni che magari aveva lì, e quindi questo per quanto riguarda poi qualsiasi persona è considerata allontanabile, come possono essere appunto le sex workers, come possono essere i writers, o comunque anche chi è trovato adesso a bivaccare o a chiedere l'elemosina, no? a dormire per strada. Quindi chiunque non sia una persona assimilabile, che comunque rifiuta,
peraltro anche insomma compagni e compagne,
chi lotta anche certo
per impedire di trovarsi, farli trovare in determinati momenti, in determinati luoghi sensibili durante le manifestazioni, oppure che ne so, le compagne che fanno una slut walk sono diciamo delle fantastiche candidate per vincere un DASPO.
Poi ne vincono due da militante, diciamo, e da anche perché contro il decoro,
certo,
esatto,
certo.
Quindi forse vale doppio.
Va bene, allora mettiamo un altro po' di musica e poi torniamo in voce.
Увидишь меня и не знаю дороги стали, а души как стаи сорвутся по кругу на небо бескрайне, по вечному стуку сердец мы друг друга искали. Ни писанных судеб, ни ада, ни
я знаю, я знаю, я знаю.
Sempre su Radio Onda Rossa, vi ricordo che se volete intervenire durante la nostra chiacchierata potete chiamare lo 06 49 17 50. Stavamo appunto parlando delle ordinanze contro il degrado, pro decoro, antiprostituzione e anti atteggiamenti promiscui, a questo punto mi verrebbe da dire, e appunto stiamo ricordando che ben prima dei decreti Minni di Orlando questo tipo di ordinanze già esistevano, ovviamente, e già esistevano anche dei tentativi di provare, insomma, a limitare anche la libertà di movimento di alcuni soggetti considerati non desiderabili, non decorosi e appunto marginalizzabili. E ricordiamo ad esempio che a Roma nel 2014 ci fu un tentativo all'EUR di appunto fare delle zone cosiddette protette in cui mettere appunto le sex worker per appunto allontanarle dalla vista del buon cittadino. E ho qui davanti, da cagnesciolte.noblogs.org, appunto un vecchio volantino intitolato "Liberiamo le strade da violenza e degrado fascisti, costruiamo solidarietà e auto-organizzazione", che appunto andava, poi se volete ve lo cercate sul sito, e andava appunto a insomma ad analizzare questo tentativo di con la scusa del decoro e della sicurezza, questo tentativo poi di rompere anche quelle minime reti di relazioni che si riescono a costruire tra comunque soggetti oppressi e anche a volte particolarmente vulnerabili, non andando poi a colpire quello che magari può essere la tratta o il traffico di esseri umani che c'è dietro alla prostituzione in alcuni casi, ma semplicemente andando appunto a difendere quello che è la vista del cittadino decoroso, insomma. Nessun tipo di intervento ovviamente che vada in qualche modo a tutelare le persone, ma soltanto un tentativo di invisibilizzare.
Io volevo fare una precisione, perché prima ho aperto una parentesi, però non voglio essere fraintesa. Rispetto appunto il rivendicarsi di Minniti, questa legge di non di destra ma appunto di sinistra progressista, che ovviamente non considero la legge, cioè, di destra o di sinistra nel senso migliore o peggiore, cioè ci farebbe schifo uguale, no? E quindi appunto perché comunque, cioè, rifiutiamo il controllo dello Stato, il potere dello Stato, quindi non c'è alcuna differenza se fosse stata di destra o di sinistra. E agganciandomi e ritornando sempre a Napoli, appunto per quanto riguarda lo zoning, una proposta dopo questo scandalo comunque contemporaneo del DASPO al Fioraio, proprio De Magistris aveva proposto comunque l'apertura di quartieri magari considerati un po' meno visibili, meno nell'occhio dei turisti e della gente per bene di Napoli, appunto da dedicare alle sex workers, alle trans, agli ambulanti e senza tetto, proprio appunto per creare delle zone ad hoc in cui nascondere queste persone, far continuare comunque a ciascuno la sua attività, però lontani dagli occhi dei turisti e dei ben pensanti di Napoli, che comunque a cui comunque fa schifo vedere la vita vera.
Sì, ovviamente da sempre questi tipi di provvedimenti hanno molto a che fare anche con la gentrificazione, col consumo, con appunto anche la presenza di turisti, e insomma sono le cose di cui abbiamo parlato già tantissime volte anche dai microfoni di questa radio. E quindi adesso proviamo a sentire una compagna di Napoli che ci racconta un attimo più da vicino quello che è successo appunto la settimana scorsa. Mandiamo ancora un po' di musica e ci risentiamo tra poco.
No, no dejes tu llamar.
allora torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Al telefono abbiamo una compagna di Napoli, Loredana Rossi, vicepresidente dell'associazione Trans Napoli. Ciao, ci senti? Ci sei?
Buongiorno a tutti.
Ciao. Allora, stavamo appunto parlando di quello che è successo la scorsa settimana, abbiamo provato a fare un po' di analisi riguardo quello che cos'è effettivamente il DASP urbano e come viene applicato. E quello che ci siamo anche dette è stato che anche prima dei...
Ti sento molto lontano, Lalla, non percepisco le parole.
Adesso come mi senti?
Ancora molto lontano.
Allora proviamo un attimo a richiamarti.
Ok, adesso mi sento meglio.
Ah, ok, perfetto. E appunto, insomma, che diciamo anche questo tipo di provvedimenti non sono nuovi, ci sono sempre state le ordinanze contro il pubblico decoro, contro la prostituzione, i tentativi di zoning che hanno sempre, diciamo, provato ad espellere dai centri della città alcuni tipi di soggetti considerati non desiderabili.
E, sì, diciamo, infatti c'è...
Vai.
Infatti c'è stato nel governo Berlusconi il pacchetto sicurezza di Maroni, adesso a gennaio questo regalo l'ha fatto Minniti, solo una legge del genere me l'aspetto della destra e non me l'aspetto della centrosinistra. Questa è una legge che va contro le libertà delle persone e poi se le prende con le persone sempre più che sono lasciate ai margini, cioè una legge contro i coscià, contro la prostituzione, contro i lavavetri, contro i ceti più deboli, quindi è una cosa vergognosa. Anche quello che è successo alle due ragazze trans, le due ragazze trans non si stavano prostituendo, erano due ragazze che parlavano come chiunque cittadina, si può incontrare e parla, le hanno prese, le hanno dato questo DASPO, cioè 100 euro di ammenda e in più 48 euro di allontanamento, che poi se ci sarà la recidiva può essere anche 6 mesi di allontanamento fino ad un anno. Quindi è vergognoso, pensa che le ragazze che stanno a Napoli, le trans, se devono camminare per la stazione centrale, dove loro hanno avuto questa multa, il DASPO è un luogo di raduno dove si radunano le trans per socializzare. Adesso sai come camminano le trans a Napoli? Con le buste della spesa in mano. È vergognoso, è veramente vergognoso, perché qua si lede proprio i diritti, la dignità e la libertà dei cittadini italiani. Io non so come Minniti è riuscito a fare una legge del genere, non c'era riuscita neanche il governo Berlusconi, è una vergogna.
Sì, anche perché appunto quello che dicevamo è che poi questo tipo di provvedimenti innanzitutto non è che vanno poi a colpire dei comportamenti illegali, vanno a colpire degli atteggiamenti o delle apparenze di atteggiamenti.
Sì, esatto, no, loro, queste due ragazze che hanno avuto il DASPO erano due trans, essendo due trans il solito stereotipo, si prostituiscono e quindi hanno avuto un'ammenda di 100 euro per adescamento. Adescamento, c'erano due ragazze che parlavano per fatti loro, solo perché tu sei trans, essendo una trans dove sei? Quella è la stazione centrale di ogni città, le sai, si trova un po' di tutto, quindi tu sei una trans, sei una prostituta. Hanno fatto uno più uno fa due. Ecco perché ti dico, qua si toglie la libertà dei diritti di un cittadino.
Questa storia la colleghiamo anche a quello che è successo ad Adriana qualche mese fa, un'altra donna trans che appunto a Napoli è stata catturata dalle guardie solo perché trans è sospettata di fare di prostituzione, esatto, e poi è finita appunto in due CIE. E alla fine espulsa dall'Italia, costretta a tornare in Brasile dopo anni appunto che viveva qui, aveva una vita, delle relazioni qui in Italia.
Per questo ti ho detto, oltre alla libertà e ai diritti, con chi se la prende? Con gli immigrati, con i lavavetri, con i glossà, con le prostitute, ma perché non fanno, prevalentemente per queste persone, politiche sociali di inserimento, invece di escludere ancora di più di quanto sono escluse da questa società? Questo sarebbe veramente un paese civile, se farebbero una cosa del genere, non l'esclusione come stanno facendo loro, se già sono persone escluse. E ti racconto ancora un altro, questi due ragazzi hanno avuto l'ammenda e hanno avuto il DASPO di 48 ore. Addirittura un'altra ragazza, il giorno dopo, le due ragazze sono state prese dalla Polizia di Stato, Quest'altra ragazza invece della polizia municipale stava fuori a un bar, seduta su un'aiuola che aveva preso un caffè, non si è voluto sedere sul tavolino, ma si era seduta sull'aiuola. La polizia municipale l'ha presa, l'ha portata al comando, la ragazza non ha voluto firmare l'ammenda che gli avevano dato, il verbale, perché si diceva 3.500, come ha detto la ragazza, 3.500 euro di multa. Si parlava di atto sceno in luogo pubblico e ti assicuro questa ragazza era più vestita di Madre Teresa di Calcutta, perché ho passato anche le foto pubblicamente a giornalisti, hanno potuto vedere questa ragazza come era vestita, una gonna che era sopra il ginocchio, no, mezza coscia fuori, sopra il ginocchio, chiusa al seno, e poi aveva una rete che la fino al collo, quelle rete nere, le conosci? Un abbigliamento che se tu la vedevi dicevi questa è una ragazza degli anni 80 che sta andando a un matrimonio.
Sì, che penso anche se fosse stata
la novella di Scavento,
anche se fosse stata vestita in modo più provocante, comunque non sarebbe comunque stato giustificato questo.
Sì, pure se stava provocante, cioè, come stava vestita è stato preso per atto sceno. Per dirti come stava vestita è stato preso per atto sceno. Che noi siamo liberi tutti di vestirci come vogliamo. E poi in estate siamo tutti quasi con il, non dico il seno fuori, ma quasi. Oggi come tu vedi come camminano tutte le ragazze, perché una trans non può camminare così.
Sì, perché ovviamente dietro questi provvedimenti c'è anche una cultura transfobica che è molto molto forte.
Sì, sì, ma poi dico io questa cultura transfobica, te lo dico un'altra volta, me l'aspetto dalla destra, da un centro-sinistra che diventa pezzo della destra. Hanno fatto una legge che secondo me una destra più destra non lo faceva. Cioè loro devono capire a chi colpiscono quando fanno delle leggi, cosa stanno facendo. Perché non è possibile che io devo avere paura di camminare dalla stazione centrale che possa essere presa da un poliziotto e dire che io sto facendo del scavento. Non è possibile! Io sto facendo, io mi credi, sto incazzata nera, perché veramente queste ragazze parlavano per fatti loro. E non è giusto, perché noi siamo cittadini come tutti, con gli stessi diritti.
No, anche perché poi insomma si va a colpire quella che poi è l'identità di una persona, appunto costringendola a avere paura di uscire di casa.
Sì, nel
caso poi insomma.
No, perché se vogliono che noi dobbiamo scomparire, hanno fatto questa legge. Ci mandano all'isola, dove al confine, dove ci vogliono mandare? Perché in Italia i campi di concentramento non c'erano per le trans, perché Mussolini diceva che il popolo italiano non esisteva né omosessuale né niente, quindi le mandava al confine. Loro dove ci vogliono mandare?
No, perché ovviamente poi nel senso questo tipo di provvedimenti nel momento in cui colpiscono una persona che magari ha i documenti in regola si risolvono con una multa o con un DASPO, nel caso poi si tratti di una persona che non ha i documenti in regola, che è in modo irregolare sul territorio italiano.
Sì, insomma, per gli immigrati è ancora peggio.
È ancora peggio perché poi vengono
presi. Tu pensa una trans immigrata, che sia dall'Algeria, che sia della Tunisia, che sia del Marocco, dove sono nazioni che non ammettono l'omosessualità, voi gli date una cosa del genere, la mandate al suo paese, voi la mandate alla morte.
Certo.
Capito? Loro li mandano alla morte, quindi è una legge assurda. Non lo so che cosa devono fare, ma Maroni almeno non fu attuato, tranne in alcuni paesi dove c'era la Lega. Ma questo Mennito lo stanno attuando quasi dappertutto, poi io non me l'aspettavo che addirittura veniva attuato qua a Napoli, una delle città più aperte, più accoglienti.
E purtroppo poi quando si tratta di insomma di obbedire ad alcune logiche, non c'è diciamo accoglienza che tenga o apertura che tenga, quando tutto un sistema che funziona in un certo modo, insomma alcune dichiarazioni del sindaco di Napoli noi le abbiamo trovate anche abbastanza pretestuose in realtà.
No, io devo dire la verità, noi abbiamo avuto un tavolo proprio con la delegata delle varie opportunità Simona Marini qua a Napoli e ti dico la verità, hanno fatto un comunicato che sono contro questo e abbiamo altri incontri con loro e con la polizia municipale e probabilmente andremo anche dal prefetto, perché una cosa del genere questo non deve più accadere.
Anche perché poi insomma spesso si dimentica che si parla dei vissuti delle persone in carne ed ossa e insomma non si parla di etichette o di roba astratta, ma insomma sono poi le persone con i propri corpi che attraversano le città e che si trovano a fronteggiare questo
Lalla, purtroppo di situazioni. Non ti sento più. Pronto?
Mi senti?
Pronto?
Proviamo a richiamarti.
Sì, penso di provare a chiamarmi.
Рядом с вами с тобой. Если бы стих сложился, если бы год задался, если бы меньше фальши, если бы свет включился, если бы ты остался.
E allora stiamo avendo dei problemini, quindi non riusciamo a ricontattare la compagna. Comunque la ringraziamo molto per il suo intervento che ci ha portato, appunto, intervento di una persona che si vive queste, diciamo, questi provvedimenti ogni giorno nella propria quotidianità. E allora continuiamo andando a leggere un pezzettino di un'analisi da presa dal blog del suo Movimento Nazionale, un'analisi sui i decreti Minniti-Orlando, che appunto prova a leggerli in chiave femminista e transfemminista. Ve ne leggiamo giusto un pezzettino perché si ricollega bene con quello che abbiamo detto e anche con l'argomento di cui andremo a parlare tra poco, che è l'omicidio di Vincenzo, che è appunto stato trovato morto la scorsa settimana, morto in una morte molto violenta peraltro, e diciamo di tutta quanto, di tutto il cancan mediatico che si è prodotto in seguito appunto al ritrovamento del corpo del ragazzo.
Если бы круг замкнулся,
sì, questa analisi la potete trovare sul blog del suo movimento, sommovimentonazionale.noblogs.org. E il suo movimento, lo ricordiamo, è una rete di collettivi e di soggettività transfemministe queer in Italia. Si va restringendo costantemente la platea dei soggetti socialmente accettabili, Questa tendenza si è resa evidente nel tempo, basti pensare alle proposte di zoning che molte amministrazioni comunali hanno tentato di implementare al fine di relegare il lavoro sessuale in zone periferiche della città, lontano dall'attraversamento quotidiano delle persone, costringendo le i sex workers a lavorare in condizioni di maggiore invisibilità e rischio, dovuto anche alla presenza stile checkpoint delle forze dell'ordine deputate a tutelare la pubblica morale, colpendo le sex worker, i sex worker, e allontanandole dalle reti di solidarietà e sostegno, passando per l'ampio ventaglio di misure repressive a disposizione delle autorità pubbliche, che vanno dai frequenti fogli di via al DASPO urbano, che il suddetto decreto appalta ai sindaci per ammonire coloro che attuano condotte considerate antisociali, accattonaggio, prostituzione esplicita, spaccio, imbrattamento, fino ad arrivare al recente episodio di molestia e allontanamento di due ragazze lesbiche che si baciavano ad opera dei militari impiegati nella famigerata operazione Strade Sicure, operazioni di cui non dimentichiamo faceva parte il militare stupratore dell'Aquila. Allontanamento delle due ragazze avvenuto a Napoli, città governata dall'illuminato sindaco De Magistris, in un paese che si è fregiato del titolo di civiltà offerto dalle unioni civili approvate nel maggio 2016 e che poche settimane fa ha proceduto allo sgombero di migliaia di persone rom rinchiuse in un CIE a cielo aperto nel totale silenzio mediatico. Questa tendenza è ancora più evidente nel secondo decreto Minniti, riguardante le misure di contrasto dell'immigrazione irregolare. Già la denominazione irregolare, in riferimento ai migranti cosiddetti economici, in contrapposizione ai migranti regolarizzabili, ossia coloro che risultano idonei ad accedere potenzialmente ai percorsi di accoglienza e protezione, è fuorviante. Come donne, lesbiche, froce, da sempre siamo abituate ad essere categorizzate in base alle nostre identità tra per bene e per male, ove chi è ritenuta per bene è degna di diritti, visibilità, mentre chi è per male è marginalizzabile ed espellibile. Cioè, è per bene chi si adatta al ruolo che la società ha ritagliato. Se sei una donna, devi essere in grado di provvedere al lavoro di cura e ai canoni morali che ci si aspetta. Se sei una migrante, allo stesso modo, devi anche soddisfare le aspettative riguardo l'integrabilità, la messa a valore delle migranti sfruttate nelle campagne, dalle migranti sfruttate nelle campagne a quelle che assolvono al lavoro di cura nelle case, alle migranti costrette al lavoro volontario gratuito nei percorsi della cosiddetta accoglienza, e il ruolo di vittima che ti è stato cucito addosso. Se sei una frocia, devi essere rispettabile, ossia non appariscente, non eccentrica rispetto all'ideale eteronormato delle relazioni affettive e sessuali. Frocia sì, ma monogama e disposta ad unirsi civilmente. Non è un caso che il partito e la senatrice Monica Cirinnà, che hanno spinto per l'approvazione delle unioni civili, siano gli stessi che hanno scritto e approvato i due decreti Minniti. Non è un caso che nella stessa legislatura siano state approvate sia la legge Cirinnà, con il suo carico retorico riguardo la civiltà nel nostro paese, in continua contrapposizione con i discorsi islamofobi e criminalizzanti sui migranti in arrivo, e i decreti sull'immigrazione e il decoro urbano, che insieme restituiscono un quadro chiaro di quali sono i requisiti per essere assimilati verso un dentro o essere espulsi verso un fuori.
Abbiamo insomma scelto di leggere questo pezzetto di questo documento che analizza da un punto di vista femminista e transfemminista i decreti Minniti Orlando, un pezzetto che finisce appunto nominando la legge Cirinnà. Vogliamo insomma usare questo pezzetto di analisi per appunto parlare di un altro fatto che è successo questa settimana, che è anche molto, una cosa molto delicata di cui parlare. Parliamo appunto dell'omicidio a Caserta di Vincenzo. Vincenzo era un attivista gay campano, e appunto il cui cadavere è stato ritrovato. Un omicidio che insomma sembra che sia avvenuto, i giornali riportano per motivi legati a relazioni di coppia, per motivi legati sempre secondo i giornali alla gelosia, appunto diciamo che come nei migliori casi di femminicidio, oltre appunto tutta la retorica sulla gelosia, sulla passionalità, questo diciamo il discorso mediatico sul ritrovamento del corpo di questo ragazzo è stato condito anche di tanta omofobia che insomma traspirava molto bene insomma dalle prime pagine dei giornali, in particolare il Mattino di Napoli, che appunto titolavano omicidio in ambiente gay, omicidio tra gay, riportando all'orientamento sessuale dell'omicida e del ragazzo ucciso quasi la colpa appunto dell'omicidio stesso. Quindi è stato ucciso perché gay, è stato ucciso in un ambiente promiscuo in cui queste cose possono avvenire molto facilmente. Ovviamente questa analisi fa schifo, è una chiara strumentalizzazione di tutto quello che è successo. Probabilmente se invece che una coppia gay ci fosse stata coinvolta una coppia etero, appunto avremmo letto, come leggiamo sempre, omicidio passionale, omicidio legato al dramma della gelosia e tutti quanti quei bei titoli di merda che escono sempre fuori. In realtà quello che insomma che personalmente penso è che non sia un dramma che è dovuto tanto all'orientamento sessuale, quindi se sei gay, lesbica o eterosessuale, ma diciamo alla eteronormatività delle relazioni che comunque coinvolgono tutti. Abbiamo insomma nominato la Cirinnà prima perché questo è l'anno in cui appunto è stato approvata l'unione civile, è l'anno in cui finalmente anche i gay e le lesbiche possono diciamo tra virgolette sposarsi o comunque unirsi civilmente, come se appunto questo coronamento del sogno di aderire al modello della famiglia del Mulino Bianco fosse una risoluzione di qualche tipo di oppressione o di qualcosa che possa contrastare l'omofobia o lesbofobia. Probabilmente a livello individuale potrebbe anche esserlo, ovviamente a livello sistemico, a livello strutturale, a livello dell'oppressione patriarcale non è così, perché appunto andare a ricalcare il modello di famiglia eteronormata che produce i femminicidi, che produce la violenza sulle donne, che produce gli stupri, che produce i ruoli di genere, produrre una cosa che è speculare a quella, però invece che essere etero gay, porta a dinamiche che possiamo dire che sono abbastanza simili. E adesso proviamo a sentire una compagna di Napoli con cui chiacchieriamo un po' appunto su queste questioni che abbiamo sollevato. Черная полоса.
ветрика бьется о берега и катятся облака, пьяные облака.
Allora, come dicevamo, stiamo parlando dell'omicidio di Vincenzo a Caserta e abbiamo al telefono una compagna con cui volevamo un po' appunto commentare anche diciamo la lettura mediatica che si è data di questo fatto. Come dicevamo anche prima, insomma, i giornali hanno titolato delitto a sfondo omosessuale, delitto in ambiente gay. Oggi peraltro è partita anche una campagna sui social network dei compagni e degli amici di Vincenzo, che appunto mi chiamavo Vincenzo, perché appunto i primi giorni sui giornali neanche si trovava il nome di questo ragazzo, perché tutto quello che importava era il suo orientamento sessuale e andare a cercare qualcosa di torbido da poter raccontare per riempire le prime pagine dei giornali. Mi senti?
Sì, beh, un po' lontana adesso ti sento in realtà.
Adesso mi senti?
Ti sentivo un po' lontana.
Ok, vai, noi ti sentiamo molto bene.
Ok. Boh, credo che sulla questione della vicenda mediatica il giornale che se ne sta occupando di più ovviamente è il giornale nostro locale, che è Il Mattino, che noi chiamiamo spesso anche Il Mappino, proprio per che in napoletano significa la pezza, cioè fa proprio schifo. E su questa vicenda ha dato veramente il peggio, all'inizio titolando come dicevi tu prima, delitto a sfondo omosessuale. E c'era anche un'altra questione che sì, in continuazione poi continuavano a parlare di questa gelosia per un amico, il migliore amico. Ovviamente si trattava della sua coinquilina, che è una ragazza trans, che nel momento in cui è uscita come ragazza, siccome è di origine polacca, hanno incominciato a titolare, i titoli successivi erano La polacca parla, quindi diciamo il peggio, proprio il peggio che uno possa immaginare in questo genere di comunicazione.
Come al solito, e omofobia, proprio, misoginia,
c'era tutto,
razzismo, tutto
ben tutto, cioè, un manuale, un saggio del peggio che si può avere nella comunicazione. E, cioè, oltre al razzismo evidente, la transfobia, quello che ci ha colpito molto sostanzialmente era questa narrazione proprio dell'amore criminale, no? Che per la gelosia per la gelosia no, per l'amore si arrivi a fare tanto. E credo, diciamo, che è esattamente quello stesso termine che utilizzano per i femminicidi, no? Del delitto passionale era diventato delitto omosessuale, e in questo omosessuale, no, ci sta non soltanto tutto il carico di quel romanticismo che giustifica l'omicidio del partner o dell'altra persona che è un contendente, ma ci sta anche il torbido delle vicende omosessuali. Cioè, a me ha ricordato molto le prime narrazioni, no, che si sono fatte dell'omicidio di Pasolini, che era una vicenda, è tutta una vicenda politica che è cresciuta nell'ambiente delle destre e tutto, e poi viene invece raccontata come la legittimazione di quello che si nutre nello sporco, nelle paludi di questo mondo gay. Io non lo so, diciamo, nella narrazione ho scherzato molto su questa cosa che abbiamo sognato di fare i tronisti, no? Di poter accedere a questa narrazione dell'amore consensuale, cioè dell'amore col matrimonio e tutto, e poi quello che ci siamo ritrovati invece è amore grinale.
Che la cosa della vissero per sempre felici e contenti non funziona per gli etero, non si capisce perché dovrebbe funzionare per le froce.
No, funziona non vissero per sempre felici e contenti, funziona finché morte non ci separi. Esatto. Che quando le relazioni cominciano ad avere una crisi, si desidera proprio l'eliminazione fisica dell'altra persona, perché è cosa tua. Ed è evidente, no, che cioè, se prima eravamo dei soggetti che mettevano in discussione per la nostra stessa esistenza, no, quello che era il modello di queste relazioni, perché non perché ne eravamo esclusi, ma perché ci tenevamo fuori da queste cose qui, è evidente che diciamo in questi immaginari fatti di piumoni tricolori, di matrimoni, di fasce tricolore, è evidente che poi ci prendiamo un pacchetto completo, compresa la gelosia, compreso il possesso, compreso il desiderio di eliminazione dell'altra persona quando la storia va in crisi.
La violenza, insomma, che c'è, esatto, nelle relazioni.
Esatto. È un pacchetto unico, cioè è evidente, no, che pure tutto quello che era anche il torbido in cui ci sguazzavamo con desiderio e gioia, no? Il cruising, il sesso in pubblico, tutto questo è stato bonificato, ripulito per metterci nel privato delle stanze da letto in cui la violenza regna sovrana, in cui l'idea di possesso regna sovrana esclusivamente. Cioè, mi sembra che queste cose non possano essere lette separatamente, così come a me non basta cominciare una campagna per il politicamente corretto in cui cominciamo a parlare pulito di incenso, cominciamo a parlare pulito di tutte le persone coinvolte, dimenticandoci di dirci una serie di cose, che l'assassino era un militare, per esempio, e in questo momento, per esempio, che si parla tantissimo, no, della partecipazione delle persone trans nell'esercito e tutto, cioè, possiamo dire che l'esercito è proprio una roba di merda? Lo possiamo dire che nelle caserme si incita l'odio, la sopraffazione, la violenza, l'eliminazione fisica dell'altro? Cioè, lo possiamo dire che noi l'esercito ci fa schifo? Possiamo dire che noi, cioè, questo immaginario privato della coppia e delle camere da letto ci fa paura?
Sì, fra l'altro io su questo mi volevo ricollegare anche a quanto stavamo dicendo prima e anche l'espressione che hai utilizzato rispetto a parlare pulito è del tutto analoga alle cose che stavamo raccontando prima rispetto al DASPO o appunto al decoro urbano e le strade pulite, eccetera. E quando parliamo di eteronorma e di eteronormatività parliamo assolutamente anche di queste cose che stavi appena dicendo, e la narrazione che facciamo della famiglia e delle relazioni che dentro un contesto appunto eteronormato crescono sono fatte anche di queste dinamiche qui che tu stavi raccontando, ed è bene che noi iniziamo a guardarle. E ovviamente la Cirinnà, che è stata portata come una sorta di chiave passepartout rispetto alla comunità LGBT e anche le associazioni mainstream LGBT in parte l'hanno sostenuta o salutata, diciamo, in questo modo, e ci ritroviamo ovviamente con abbastanza intatte tutte le dinamiche di omofobia, transfobia che stavamo raccontando prima e che tu stavi dicendo anche adesso.
Io, diciamo, proprio ho cercato di tenermi lontana da dei termini come eteronormatività o utilizzerei omonormatività, no? Che è proprio il desiderio della comunità LGBT, certo, di venire allo scoperto ma nel farlo di prodursi nella norma, nella normalità appunto. Però cioè, mi vorrei tenere anche lontana da una narrazione troppo ideologica dove sembra che noi abbiamo un'analisi per leggere queste cose, perché mi sembra così evidente ormai questa cosa nel prodursi con questa violenza, che non è che noi queste cose qua ce le stiamo dicendo su dei volantini o su dei libri, cioè, lo stiamo vedendo oggi che cosa significa. E poi cioè, mi è venuta in mente questa cosa che è legata alla questione del DASPO, che non è l'ultima vicenda delle ragazze che sono state vittima dei provvedimenti a Piazza Garibaldi, ma qualche mese fa a Piazza Dante delle lesbiche sono state allontanate dai militari, fucili alla mano, perché si stavano baciando nella piazza centrale, tra l'altro in quello che è considerato anche il cuore frocio della città. Ci sono questi provvedimenti che danno un'arbitrarietà dell'intervento in una città, tra l'altro, che è quella là di Napoli, in cui il sindaco per primo si era espresso contro i DASPO e tutte queste minchiate qua, però dove è evidente, no, che l'esercito, i vigili urbani stanno facendo una grandissima operazione di pulizia della città anche a scapito dell'immaginario zapatista del sindaco. Comunque, insomma, l'esercito interviene e i primi a pubblicizzare la notizia sono stati, lo so, e sparare sulla Croce Rossa, soprattutto in questo momento è corretto farlo perché i nazi gay stanno piangendo una persona uccisa con una modalità veramente che così violenta e dolorosa che veramente non se ne può parlare. Però dopodiché, cioè, appena pochi due mesi fa queste ragazze vengono allontanate e Arsighe interviene per dire, con un comunicato, dire: ma perché la polizia se la prende proprio con noi? Noi che sono mesi, che ogni volta che ci sono delle questioni interveniamo per chiedere maggiore polizia, più telecamere, noi che abbiamo sempre sostenuto il concetto di sicurezza, perché prendersela proprio con noi? Cioè, è evidente che in questa in questo amore non ricambiato in continuazione, no, per la patria si produce tutto questo, si produce proprio la cancellazione delle froce nel momento in cui non stanno esattamente in quel perimetro strettissimo che è quello del matrimonio, che è quello della stanza da letto, che è quello del tricolore. Ogni volta che proviamo a uscire da questa roba qui veniamo violentati, assaltati.
Tra l'altro, scusa se intervengo, a proposito di questo comunicato c'era una cosa abbastanza grave che poi si ricollega al discorso che facevi per quanto riguarda il bando dall'esercito americano, proprio che non c'è assolutamente il rifiuto dell'istituzione militare, delle forze dell'ordine, e anzi appunto, cioè, mi ricordo che comunque l'Arci aveva appunto applaudito le forze dell'ordine per tutto il lavoro che fanno di sicurezza e salvaguardia, diciamo, del decoro a Napoli, sottolineando il fatto che si auguravano che comunque fossero le cosiddette mele marce ad aver agito in questo modo a titolo personale, quando sappiamo che comunque c'è l'istituzione stessa dell'esercito, delle forze dell'ordine, che comunque replica appunto tutte queste dinamiche di oppressione, di repressione su chiunque appunto non sia allineato ai canoni che sono considerati comunque la normalità e appunto assimilabili al sistema.
Assolutamente, assolutamente. Cioè, questa cosa, diciamo, la stiamo vedendo in modo così violento a Napoli. Cioè, infatti con le compagne stiamo cercando di ragionarci, anche perché a Napoli in particolare questi provvedimenti non sono ancora arrivati ai danni di militanti. Ma noi non è che vogliamo aspettare per fare una mobilitazione che colpiscano anche i militanti, perché per adesso questo strumento è utilizzato in larghissima misura su migranti, insomma tanti a Napoli, su migranti, ambulanti e adesso anche sulle trans, e per fare una pulizia in particolare della zona di Piazza Garibaldi, che è la zona su cui c'è il progetto di riqualificazione, tra l'altro privato, perché fa parte di grandi stazioni, non è neanche un piano urbanistico della città pubblico in cui stanno intervenendo le forze dell'ordine, cioè sono le forze dell'ordine a servizio del privato che ha un progetto su quella piazza. cioè, che è una roba, cioè, non è che ci vuole un politologo per leggerla e dirla ingiustizia, non è che ci vuole un'analisi approfondita per farsi bollire il sangue nelle vene, no? A guardare come queste robe qui si stiano scagliando contro soggetti che sono assolutamente quelli più vulnerabili rispetto alla violenza dello Stato. E noi, per mobilitarci e prendere posizione di questa cosa, dobbiamo aspettare che siano i compagni ad essere colpiti da questa roba, per favore.
Anche perché, insomma, non è detto che le froce, le trans e i migranti non siano compagni.
Non lo siano. No, nel punto senso, è proprio quello.
Se cominciamo ad adottare una certa prospettiva intersezionale, vediamo anche, insomma, che i compagni non sono solamente maschi etero, cis, bianchi, ma compagne sono, diciamo, una categoria che include anche altre soggettività.
Certo, assolutamente.
No, poi questa cosa che tu dicevi, peraltro, quindi di queste, diciamo, tentativo di riportare a questa normalità dei soggetti che storicamente non sono mai stati normali o normati, no? Quindi che avevano anche un certo grado di promiscuità e di libertinaggio che garantiva anche una certa libertà, se vogliamo dircelo. Cioè, questo tentativo di riportare a, appunto, a un qualcosa che già esiste, quindi devi amare la patria e quindi ti becchi il piumone tricolore, che per chi non lo sa faceva parte della campagna per noi civili, queste immagini di gay sotto un piumone verde, bianco e rosso. Devi amare la famiglia e quindi devi beccare anche tu la famiglia, che invece è del mulino bianco e del mulino rainbow, arcobaleno, e quindi ti becchi anche questo. E come dicevi giustamente tu, c'è una grossa difficoltà poi a problematizzare il grado di violenza che queste istituzioni generano. Anche la questione dei militari che tu dicevi prima, la violenza dell'apparato militare, che non è soltanto la violenza che esporta oltre i confini, ma anche la violenza che poi garantisce nelle città quella che chiamano la sicurezza. Sono anni che come compagne femministe ne parliamo e che abbiamo anche un'analisi su questo. Cioè, non dimentichiamo che lo stupratore dell'Aquila, Tuccia, era un militare, che in tanti casi di stupro, di violenza, di omicidio sono i militari, e che anche quando non sono i militari sono quelli che garantiscono che tutto fili liscio, in modo che queste cose possano continuare ad accadere. E quindi forse anche come froce transfemministe, che se tutti riuscissimo diciamo, adottare certe categorie di analisi che già il femminismo ha fatto proprio, insomma, sarebbe un bello scambio, un bel rapportarsi. Purtroppo sembra che a livello di associazioni gay istituzionali, fino a che c'è il Pride c'è il tutto, quindi fuori da quella roba lì tutto il resto, diciamo, va bene essere riportato all'ordine, fino a che poi dopo anche al Pride non ti vengono a rompere le scatole. Perché ricordiamo sempre il mese scorso, durante l'onda Pride, l'uscita di Vladimir Luxuria, che dice che comunque al Pride con le tette di fuori no, e quindi ormai neanche per Pride le tette di fuori, neanche per Pride, insomma, anche la visibilizzazione di soggettività diverse, e boh, va bene così.
Sì, no, cioè, rispetto a questa roba che dicevi prima, cioè, mi viene in mente che, per esempio, i primi luoghi della città che sono stati puliti sono stati i luoghi del cruising, che erano, cioè,
Scusa, vuoi spiegare cos'è il cruising per chi ascolta, perché magari non lo sanno?
Sì, sono dei posti dove, diciamo, i famigli economicisti, la domanda e l'offerta di sesso a titolo gratuito, ha la possibilità di potersi incontrare a titolo gratuito. Sono i posti dove le persone vanno e si incontrano e negoziano prestazioni di vario genere, si incontrano, scopano, lo fanno in pubblico, in luoghi appartati della città, dove esiste una forma di sicurezza orizzontale, perché le persone sanno che si fa questa cosa lì, ci si guarda un po' occhio a occhio, che non succede niente di brutto, cioè, ed erano dei posti pubblici dove si andava per scopare, per incontrarsi, senza dover per forza avere una relazione. Si va e si scopa, cioè, nelle nostre città ci sono sempre stati questi luoghi dove soprattutto le froce vanno e si incontrano, si guardano, si scambiano un'occhiata e con linguaggio del corpo si incontrano e si danno consenso per la prestazione. Dopodiché, cioè, questa roba qua nelle architetture delle città moderne è sempre stata di più ripulita, e è stato tutto quanto relegato ad un'architettura uno a uno, che è quella là dell'interfaccia delle app tipo Grindr e tutto, dove non esiste più la possibilità di incontro largo, cioè, che poi può dare la possibilità anche di incontrarsi, di sentirsi al sicuro perché non sei uno a uno, perché sai che ci sono delle persone intorno a te. È tutto invece adesso in una dinamica che è quella dell'uno a uno, che ci rende estremamente più vulnerabili.
Sì, ovviamente, cioè, diciamo, vale la stessa cosa che valeva anche per il discorso prima su l'emarginazione dovuta ai provvedimenti securitari, cioè alla fine tutto quello che si cerca di fare è cercare di spezzare delle reti di solidarietà e di mutuo supporto in modo da rendere sempre tutti più vulnerabili.
Eh certo, perché prima quando non avevamo l'orizzonte di volerci sposare anche noi, fare figli anche noi, riprodurre la famiglia nucleare, le nostre comunità erano delle comunità che si reggevano su delle reti di cura e affidamento reciproco, che reggevano alle malattie incurabili, che i nostri legami purtroppo prendevano consistenza soltanto nel momento in cui dovevamo rivendicarci la possibilità di fare il lutto delle persone che perdevamo. Eppure queste reti, che erano larghe intorno a noi, erano fatte di tanti nodi che ci tenevano nel momento della vulnerabilità. Adesso invece, che siamo sempre di più individualizzati da dei provvedimenti che nella città ci fanno sentire sempre più isolati, che ci mettono sempre di più ai margini nel momento in cui non rispettiamo i canoni della normalità, è evidente che siamo dei soggetti che sono sempre più soli, sempre più individualizzati, sempre più vulnerabili e sempre più soggetti a un tipo di violenza per cui è il possesso, per esempio, a garantirci il rapporto, è la gelosia a farci sentire l'amore, è la nuclearità della famiglia a garantirci un futuro.
No, poi diciamo che, insomma, non abbiamo nominato tutte le varie nefandezze di questo governo, però insomma tra le altre mi andava di ricordare anche il fatto che appunto settimana scorsa è stato istituito il Dipartimento Mamme e la campagna del Fertility Day di qualche mese fa, che sono stati veramente degli esempi eclatanti anche di come le istituzioni utilizzino la famiglia non soltanto, come abbiamo detto mille volte, come ammortizzatore sociale, ma anche come strumento di controllo poi sulle vite delle persone, perché dove non arrivano i militari arrivano i preti, arriva la famiglia, arriva tutta un'altra serie di organizzazioni informali appunto per controllare, per reprimere, eccetera eccetera.
Dateci soldi, poi vi facciamo vedere noi come facciamo le cose, come vogliamo fare le cose. Chi vorrà riprodurre lo farà, chi vorrà costruire famiglie lo farà in modi imprevedibili, ci prenderemo cura noi, ma dateci soldi.
Vabbè, poi un giorno faremo la trasmissione quella sul reddito.
Esatto.
E questa non la voglio fare io soprattutto. E non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa.
No, vi ringrazio della possibilità di far ascoltare altre voci, altre narrazioni soprattutto di queste due storie, perché sono state raccontate aggiungendo violenza alla violenza.
Grazie a te, guarda, ti assicuro che non mancheranno le occasioni per risentirci anche dai microfoni di questa radio, e ti salutiamo e grazie mille per essere stata con noi.
Ci vediamo alla manifestazione contro il Daspo a Napoli.
Speriamo.
Ciao.
Buona estate, compagni, ciao.
La destruzione du tempo. De hiérarchie, c'est comme les étagères, plus c'est haut, moins ça sert, plus c'est haut, moins ça sert. Sûr que dans l'argent des riches, le sang des pauvres s'y niche. Sûr que dans l'argent des riches, le sang des pauvres s'y niche.
dans l'argent est riche, le sang des pauvres est niche. Sûr que dans l'argent est riche, le sang des pauvres est niche. Sûr que dans l'argent est riche, le sang des pauvres est niche. Sûr que dans l'argent est riche, le sang des pauvres est niche. Sûr que dans l'argent est riche, le sang des pauvres est niche. Sûr que dans l'argent est riche, le sang des pauvres est niche. Sûr que dans l'argent est riche, le sang des pauvres est niche. Sûr que dans l'argent est riche, le sang des pauvres est niche. Sûr que dans l'argent est riche, le sang des pauvres est niche.
Sûr que dans l'argent des riches, le sang des pauvres est niche.
Para la fiesta de la vida. Eso es.
Alright. Yeah. Quick to say the obvious when it seems preposterous. Don't care about the odds when it's, I know it all too well. The attention makes me hibernate, but I've learned to tolerate. Fear with love, but I carry hate. Fucked up complex, can you relate? No, I doubt it, and it's better off that you don't. He's conceited, I can tell, so I'ma slit his fucking throat. Wait, I'm too angry, got problems. Have you noticed? Just checking, G alone when my thoughts come and bury me. Socialize only musically, most likely gonna have your phone. Sad to say, but kinda true. When I'm the one still growing up, relevant, who gives a fuck? I'm that bitch, I wish you would. Won't gossip on a topic, wasting time, come on, I'll drop it. Yo. Where's your head at? And why you asking questions? Why? Just simply get the step in. How do whom you step in? You're asking for a handout cause I'm getting recognition. Okay, I see you.
Yes, I do.
Little busted. Yeah. Fuck this shit, I'm down the ride. Only one thing on my mind. Surviving it all cause it's taking too high. Like all the time. I guess the drugs I miss you. So quick to help my issues. Wait, who really knows at the moment? Yeah, like all the time. Like all the time, what? Only one thing on my mind.
What?
Like all the time,
yeah.
Like all the time, only one thing on my mind. Stupid. I want that brand new shit. Shifting the baby steps. Discussion, interruption. Only listen cause I overslept. What's the point of saving? Lost the craving to the specialty. In the reality, your loyalty not done respectfully. Easy for me to see more than you think. Where you're coming from. What goes up must go down. And another one. Subconscious makes me nauseous. Tell my sis we gotta be cautious. Independent, something sacred. Seen all the bullshit, bet we made it. And that it compared to the problems we shared. The bullshit that we facing. Wait, hold up, take it. Can it make you wanna break it? Had a loss just like my patience. Had a moss because I'm anxious. After all, it's cause my placement came along with so much hatred. Stuck between a rock and a hard place. Tied up like an arm brace. Light up like a car chase. Stop. What am I doing? Everything I say in a 16 that I lay nowadays leads to so much confusion. Okay, I see you. Little buster. Fuck this shit, I'm down the ride. Only one thing on my mind. Surviving it all cause it's taking too high. Like all the time. I guess the drugs I miss you. So quick to help my issues. Wait, who really knows at the moment? Yeah, like all the time. Like all the time. Only one thing on my mind. Like all the time. Yeah, like all the time. Only one thing on my mind. It's stupid. Right.
Drop me off, you're not my dad. Goodbye, my friend, I don't want you. Goodbye, my friend, you're on the loose. Oh, let me alone. Run away. sure I can't control myself. Get by my friend, I don't want you. Get by my friend, you're on the list. Oh, let me.
Allora, insomma, ci siamo fatte questa bella chiacchierata con questa compagna di Napoli. Abbiamo toccato tanti argomenti, però volevamo ancora aggiungere qualcosa.
Sì, io volevo rimettere, diciamo, ancora l'accento su alcuni passaggi che abbiamo toccato prima, e in particolare su quello che consideriamo, che noi consideriamo degli spazi di nostra agibilità, o che pensiamo con le lotte di ritagliare. In questo caso mi sembra abbastanza visibile dagli episodi che abbiamo raccontato quanto quelli che ci sembrano degli spazi di agibilità siano più sempre degli spazi in realtà come di confino, relegati e molto stretti, e che fra l'altro in cui l'asticella del confine viene sempre spostata e restringendola, e viene sempre più spostata su quello che è un immaginario appunto normativo e normalizzante. In questo caso, rispetto a quello che abbiamo descritto prima, un immaginario familistico, e questo è l'unico confine posto realmente tra la differenza che fa fare un'unione civile fra due donne e fermare due ragazze che si stanno baciando per strada. L'unica differenza tra le due cose è l'immaginario che mette in campo. Nel primo caso va bene perché è un immaginario appunto familistico e di famiglia, come descrivevamo prima, eteronormata, e il secondo caso non va bene e non si sa perché. La stessa cosa mi ha colpito quando prima la compagna di Napoli, quando parlavamo del DASPO dato alle donne trans che chiacchieravano vicino alla stazione, ci ha riportato e ci ha detto: adesso noi, per uscire, cosa fanno le donne trans per uscire a Napoli? Portano le buste della spesa. E ancora una volta, cioè, in qualche modo tu cerchi di rappresentare cosa? L'immaginario di una donna di famiglia, in qualche modo, di casa, che fa un lavoro di cura, e così non ti possono scambiare per una prostituta.
Sì, ma questo, cioè, penso sia applicabile poi, cioè, a vari ambiti, diciamo, dell'esistente, in quanto appunto, cioè, il processo è alla fine quello che porta poi ad allargare il controllo sociale su tutti i territori, che va appunto dal rientrare in quello che è considerato la normalità alla regolarizzazione, come dicevamo prima, il tentativo, che ne so, di De Magistris di regolarizzare il fioraio, appunto per farlo rientrare nella legge, quindi non più illegale, che da un lato appunto crea ancora un divario maggiore fra chi è assimilabile, integrabile, regolarizzabile, e chi magari rifiuta la legge o non può essere integrato e regolarizzato, e dall'altro appunto crea ancora un rapporto di un legame, no? con lo Stato, che è poi quello che lo Stato vuole, cioè per metterti a tacere, per farti smettere di lottare, di opporti, perché comunque lo Stato ti dà il contentino, facendosi comunque bello del fatto, della generosità, del regalo. E questo è anche uno dei modi che lo Stato ha per entrare nei territori, per controllarli, per gestirli meglio, come possiamo vedere comunque anche, cioè, nelle nostre città, con il rapporto sempre più stretto fra cioè lo Stato e la cittadinanza cosiddetta detta attiva, che è quello, il fatto che comunque vengono assimilate comunque determinate categorie nella regola, nella norma, e quindi tutto il resto poi è escluso, quindi anche c'è una legittimazione ad escluderli, perché tu non vuoi scendere a patti con lo Stato, quindi ciao, cioè te ne vai a cagare, no?
Ed è ovviamente sempre
come anche a reprimere,
certo. Ed è quindi appunto ovviamente sempre un meccanismo che riproduce su di te, o su quelle soggettività, o su quelle categorie marginalizzate, dei rapporti di forza da parte dello Stato.
Certo.
E quindi sono tutti meccanismi in cui, perché il confine poi è sempre appunto arbitrario, posto dall'alto, e non è mai un'autodeterminazione dei soggetti, e quindi di per sé questo costituisce poi un ricatto e dei rapporti di forza grandissimi.
Sì, sì. Dei confini che poi diventano sempre più stretti, delle asticelle che si abbassano in continuazione, per cui poi dopo quello che è accettabile socialmente e quello che non è accettabile socialmente, a prescindere di quale argomento si stia parlando, che sia migranti, che sia orientamento sessuale, identità di genere o spazi sociali, viene sempre più, diciamo, livellato verso il basso. Poi volevo soltanto aggiungere una cosa, che cioè, questa trasmissione abbiamo usato tante volte la parola eteronormatività. Oggi ci ha dato buco il nostro esperto di terminologia femminista e queer, quindi proviamo un attimo a chiarire, perché magari non tutti quelli che ascoltano hanno dimestichezza con alcuni termini. Per eteronormatività noi intendiamo diciamo l'assunzione all'eterosessualità come modello unico di relazione, con tutto quello che comporta, quindi con il suo set di ruoli ben definiti, con la sua divisione in generi ben definita. Quindi diciamo che usare la parola eteronormatività è un po' diverso da usare la parola eterosessualità, che invece descrive, diciamo, un orientamento sessuale specifico o individuale. Questo era solo per chiarire un attimo, magari anche a chi ci ascolta da casa.
Per non essere blastati.
E se posso aggiungere una cosa al riguardo, quando diciamo questo, ovviamente descriviamo una società che è fatta a misura di, e descriviamo delle caratteristiche che poi appunto si possono applicare, come abbiamo visto prima, al di là dell'orientamento sessuale, e le si può anche voler riprodurre al di là dell'orientamento sessuale. E quando dico però una società a misura di, cosa che mi preme specificare, questo è valido anche per altre cose. Lo si potrebbe dire per chi non ha la pelle bianca, lo si potrebbe dire appunto in vario modo, come abbiamo toccato prima, per i migranti, lo si potrebbe dire rispetto a una società patriarcale, quindi che cosa significa questo, come si cala su le vite delle persone, ne parliamo rispetto al femminicidio. E tutte queste cose configurano del privilegio, e talvolta alle persone capita di assumere questi privilegi tutti insieme. Ovvio che non ci si accorge di vivere in una società eteronormata se questo privilegio tu lo vivi e non subisci le conseguenze di questo. Potremmo però iniziare a chiederci quali privilegi assumiamo da questo punto di vista su di noi.
Mi sembra un'ottima prospettiva con cui chiudere, insomma, fare un po' anche di autocritica, come raramente, insomma, si fa. E quindi mandiamo un altro po' di musica e poi andiamo in chiusura.
J'aimerais la donner à ma maman. You are all around. Et merci de m'avoir donné tant, 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 tant. Oui, on aimerait que vous, que nous rentrions dans des boîtes préfabriquées. Mais ça ne marche jamais. Que vous soyez feignante, indolente, un peu trop pressée, grande gueule, gros boudin, apprenez à vous aimer comme vous êtes. Vive la cellulite. Oui, oui, oh oui. Vive les bourrelets. Oui, oui. Say shoot to yourself. Some like to hide behind their hats. They don't really need it, but they still do it somehow. I'd rather be like I was supposed to be, not like others who think they carry through me. You gotta stay
Allora siamo giunti alla fine di questo relazionale, di questa puntata di Mercedes. Ringrazio le compagne che ci hanno tenuto compagnia, hanno fatto una chiacchierata con noi oggi.
Grazie,
grazie a te.
Grazie, ciao. E vi ricordo che questa radio non campa d'aria, come dice lo spot, e potete trovare tutti i modi per sostenerci su www.ondarossa.info. E quindi chiudiamo salutando tutte, tutti, tutto e tutto, e soprattutto coloro che sono privati della propria libertà.
Ciao.
Ciao. Ciao. Oh, oh.
My mother wanted me to be a teacher. My father would have loved me better if you got a bavocat. My brothers, they wanted to have a little skinny model sister, but nobody's gonna change me. Yeah, yeah, yeah. You got to stay true to yourself. Only believe in you, you, you. Stay true to yourself. Only believe in you, you, you. Stay true to yourself.